Dedichiamo quindi la lezione odierna a Charles Baudelaire, il poeta della modernità, cioè colui che ha veramente introdotto la modernità nella poesia europea, facendo una sintesi tra l'ispirazione romantica e l'ispirazione classica. Baudelaire visse sostanzialmente pochi anni, 46, ma la sua vita è stata lo specchio dell'idea che ci si fa del poeta maledetto, bohémien e geniale. Già la sua infanzia sembra essere stata traumatizzante. Alla sua nascita, nel 1821, resta orfano di padre a 6 anni. E la madre, si innamora di un militare promesso ad una carriera gloriosa e che purtuttavia, Charles detesta. E quindi il giovane Charles si mette rapidamente in situazione di rottura con il patrigno. Questo lo porterà a mettersi in generale, più generalmente, in situazione di rottura, di rifiuto nei confronti del conformismo che si stava diffondendo sotto il regno di Luigi Filippo, fra il 1830 e il 1848. Il giovane Charles si forma quindi una coscienza sempre in antitesi, sempre ombrosa, costantemente in bilico tra la depressione e lo slancio. Questa situazione, paradossalmente, Baudelaire farà dipendere totalmente dall'arte il più rigoroso dei momenti della sua esistenza. Ovvero interpreterà l'arte come un momento di rigore assoluto, nel quale esprimere la profondità dell'anima umana. È in questo senso che Baudelaire è stato spesso definito come il porte-parole dello scarto esigente. Baudelaire, si tenne sempre distante dal conformismo, prima scegliendo un viaggio verso l'Africa e l'Oriente nel 1841, viaggio che terminerà presto, ma che nonostante questo sarà una delle fonti di immagine della sua poesia. Poi, tiene in vita quest'idea dello scarto tramite il dandismo e un'esistenza da bohémien. Al suo ritorno dalle isole si legherà, ad esempio, anche con una giovane donna, Jeanne Duval, una mulatta molto bella, ma molto capricciosa. Coltiverà lo scarto, la distanza dalla norma, anche nelle sue scelte estetiche. Sarà critico d'arte e nel suo Salon del 1846, un commento critico della manifestazione che annualmente si svolgeva a Parigi e riuniva l'essenziale della produzione pittorica del periodo, prenderà appunto nel 1946 le difese di Delacroix. Nel 59 difenderà i pittori impressionisti ai loro inizi. Nel 61 si entusiasmerà per la musica di Wagner. Sarà anche traduttore e introdurrà in Europa l'opera di Edgar Allan Poe, il geniale autore americano, autore, tra le altre cose, delle storie straordinarie. Anche nella poesia praticherà, per così dire, lo scarto, la distanza dalla norma. E lo farà con le Fleurs du Mal, soprattutto, nelle quali, raccolta poetica nelle quali propone, in rottura con i criteri estetici ereditati dal romanticismo, il concetto di una nuova poesia moderna. Per le Fleurs du Mal subirà peraltro un processo, e processo che già in sé è la testimonianza di questa rottura. Parliamo delle Fleurs du Mal, entriamo nelle Fleurs du Mal, che è l'opera che è più conosciuta di Baudelaire, insieme ad altre di cui parleremo, insomma, è la raccolta poetica più conosciuta. Un tema attraversa le Fleurs du Mal, fra i tanti, è il tema del viaggio. È un viaggio reale, che si nutre dei ricordi esotici del viaggio che Baudelaire aveva fatto, ma è anche un viaggio immaginario, fatto per fuggire l'orrore del mondo. È quindi un tentativo per sfuggire allo spleen. Il viaggio immaginario, quindi, risponde a tutti i desideri, a tutti i sogni, e è il mezzo per raggiungere l'ideale. D'altra parte, quando si realizza, è sempre una delusione e porta alla morte. È possibile rappresentare questa oscillazione di Baudelaire tra il viaggio spirituale verso l'ideale e la tentazione del viaggio definitivo verso la morte tramite uno schema nel quale lo spleen si trova appunto in mezzo alla ricerca di un sogno tramite il viaggio, rappresentato ad esempio nella poesia Invitation au voyage, laddove parla di un viaggio d'amore verso un mondo ideale fatto di luxe, calme e volupté, e che porta infine ad un viaggio artistico nel quale sia possibile comprendere il mondo tramite le corrispondenze e quindi tramite l'identificazione fra bellezza e ideale. E d'altra parte il viaggio reale per fuggire la patria, l'esistenza, la donna, che si risolve sempre in una delusione, come si può leggere nel poema Le Voyage. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage, une oasis d'horreur dans un désert d'ennemis. Quindi anche il viaggio, quando è reale, diventa una oasi d'orrore in un deserto di noia. E ultima tappa per di questo viaggio reale diventa la tentazione verso la morte, le grand voyage, dove appunto sempre scrive nel plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. L'opera che maggiormente rappresenta questo percorso baudelariano è, come detto, Les Fleurs du Mal. Si tratta di un libro composto di 6 sezioni, in cui la seconda è stata aggiunta nell'edizione del 1661. Baudelaire, quando parla della raccolta delle Fleurs du Mal, non ha mai voluto parlare di una raccolta poetica in senso tradizionale, quanto di un testo che ha una sua struttura interna che deve essere rispettata in quanto tale, come se ogni sezione ed ogni poesia facesse parte di un percorso che è appunto il percorso che dall'alternanza fra spleen e ideale porta alla morte. Le 6 sezioni della raccolta delle Fleurs du Mal sono spleen e ideal, la seconda tableau parisien, la terza, Le Vin, la quarta, Les Fleurs du Mal, la quinta, Révolte, e la sesta, La Mort. Spleen et Ideal è la presa di coscienza dell'ennui di fronte al mondo reale e la presa di coscienza del fatto che l'uomo oscilli costantemente tra l'aspirazione verso l'ideale, attraverso l'amore e la poesia e le ricadute nello spleen. I tableaux parisiens sono rappresentati dalla pittura della città moderna e delle sofferenze delle persone nei confronti delle quali Baudelaire prova una profonda compassione. Le Vin, la terza sezione, prefigura un'evasione tramite l'ebbrezza, il vino. Les Fleurs du Mal è una evasione all'interno dei paradisi artificiali, quindi tramite la droga. Révolte è una sorta di invocazione a Satana, mentre la sesta sezione, La Mort, come prefigura il suo titolo, individua la morte come ultimo ricorso, ultimo tentativo, ultima modalità per sfuggire allo spleen. Ma che cos'è lo spleen? Lo spleen, come abbiamo già detto in altre lezioni, è una parola inglese che significa innanzitutto la rat, la milza. Prenderà nel XIX secolo il senso metaforico di humeur mélancolique, un umore malinconico, e andrà ad esprimere uno stato di disgusto di fronte all'esistenza. È qualcosa che viene direttamente dal senso di ennui dei romantici e di cui Baudelaire che Baudelaire farà diventare una parte integrante dei meccanismi della propria creazione. Ma in che cosa consiste esattamente? Per rispondere a questa domanda, il critico tedesco del Novecento Hans Robert Jauss è partito da alcune considerazioni sulle condizioni storiche dell'accoglienza che venne fatta all'opera di Baudelaire dai suoi contemporanei. Il critico si basa su due elementi determinanti. Da una parte il processo per immoralità che Baudelaire subì nel 1857. D'altra parte, sulla nota redatta da Théophile Gautier per l'edizione del 1868, quindi un anno dopo la morte di Baudelaire, delle Fleurs du Mal. Il processo rivela immediatamente l'incomprensione assoluta dei contemporanei nei confronti del poeta, che viene accusato di andar contro in modo brutale alle norme morali e estetiche correntemente ammesse. Secondo Jauss, Gautier analizza in modo molto perspicace la provocazione di Baudelaire e gli riconosce una forte carica di critica sociale. Per Gautier, infatti, lo spleen traduce la vita alienata dell'uomo alle prese con una civiltà urbana inumana. Baudelaire esprime, tramite lo spleen, le convulsioni di una società in cui le illusioni ingenue del romanticismo, come la corrispondenza tra l'anima e la natura, o ancora la comunicazione dei sentimenti cosiddetti universali umani, sono oramai diventati impossibili. La creazione, nella lettura che Gautier fa del testo, del testo poetico di Baudelaire, non può più essere il frutto di una ispirazione incosciente e il suo oggetto non può più essere l'espressione immediata dei sentimenti individuali. Baudelaire si è quindi trovato di fronte ad una sorta di catastrofe esistenziale che ha colpito il mondo intero e alla quale, e a seguito della quale, ha perso i punti di riferimento che costituivano, che lo fondavano nell'universo romantico come un soggetto autonomo, riconoscibile di una propria autorità morale ed ideale. Così, in Baudelaire, la rappresentazione della identità dell'io del poeta è come se si frammentasse in tutta una serie di percezioni discordanti, in cui la sola forza unificatrice viene dalla scrittura. Grazie allo spleen, Baudelaire sostituisce quindi al lirismo romantico, che considera ormai superato, quello che diventerà un lirismo moderno. Una delle poesie più conosciute di Charles Baudelaire e posta quasi all'inizio delle Fleurs du Mal è il sonetto Le Correspondances. È un sonetto centrale perché riassume le teorie poetiche dell'autore e ci dà in qualche modo la chiave di lettura di tutta la raccolta poetica. Secondo Baudelaire, quando ci si trova, quando si osserva il mondo, si vede una realtà frammentata, irregolare, sprovvista di unità. È solo grazie al linguaggio, che è un utensile potente, e soprattutto grazie alla metafora e grazie alle sinestesie, che il poeta può andare oltre le contingenze del reale e stabilire, appunto, delle corrispondenze tra degli elementi diversi. Si tratta di corrispondenze che sono fondate sulla sensazione e sull'immaginario, ed è la scrittura poetica che permette di restaurare l'unità nascosta del mondo. Se prendete in mano il sonetto e lo leggete, troverete come nella prima quartina la natura è rappresentata come uno spazio misterioso, colmo di simboli che l'uomo non riesce a decifrare. Per lui è fatto solo di confuse parole. Nella seconda quartina si suggerisce che l'unità esista, anche se la si definisce profonde e tenebreuse. In virtù di questa unità, i profumi, i colori e i suoni hanno dei rapporti tra di loro. Ecco quindi che nella prima terzina il poeta Baudelaire esplicita il suo proposito tramite degli esempi di corrispondenze tra le differenti sensazioni. Esistono delle corrispondenze orizzontali, per cui si possono associare dei profumi, cioè il senso olfattivo, a delle chair d'enfant, quindi alla pelle, alla carne dei bambini, quindi il senso tattile, degli oboi, quindi siamo nel senso uditivo. A delle praterie, quindi entriamo nel visivo. E si può fare questo perché esiste una qualità che esse hanno in comune: la freschezza, la dolcezza, il fatto di essere verdi. Ma, e questo ci viene spiegato nella seconda terzina, è possibile anche associare i profumi con una dimensione più astratta, più spirituale. Sono le corrispondenze verticali. A partire dalla realtà ci si può innalzare verso l'essenza, verso l'idea. E entriamo qui quindi in una tematica fondamentale in tutta l'opera baudelairiana, la tematica dell'elevazione, dell'elevarsi verso l'ideale. Prima di passare ad altre opere di Baudelaire, ricordiamo che il legame che Baudelaire instaura con la modernità è come può essere definito, quindi torniamo all'inizio, come perché è definito il poeta della modernità. Di fatto, Baudelaire si trova al punto di svolta tra due epoche poetiche. Da un certo punto di vista, costituisce il momento più assoluto di estremizzazione sia della tendenza classica sia della tendenza romantica che lo hanno preceduto, e riesce a fare la sintesi fra classicità e romanticismo. In questo modo apre la porta alla poesia moderna. È possibile rappresentare questa cosa con uno schema nel quale appunto Baudelaire e la sua poesia vengono poste al centro tra l'ispirazione romantica, quindi l'espressione dell'io, delle emozioni, delle passioni, il gusto del nero e dell'orrore e la nuit, e l'ispirazione classica. Quindi la perfezione della forma e il gusto della bellezza. Non è un caso, ad esempio, che nel Salon del 1846 Baudelaire si interroghi sul romanticismo. In realtà nel 1846 il romanticismo aveva finito la sua forza propulsiva, però costituiva ancora un punto di riferimento forte per i poeti. E interrogandosi sul romanticismo, Baudelaire scrive: «Qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini». D'altra parte, sempre sulla linea del suo riferimento al romanticismo, Baudelaire può essere considerato un poeta romantico per la sua natura, per i suoi comportamenti, per le sue amicizie. Ad esempio, ammira in modo molto particolare Victor Hugo, ma diffida del lirismo esaltato e facile, che considera un inganno. Altro elemento sulla parte di quello che costituisce l'ispirazione classica, dobbiamo considerare il legame che Baudelaire avrà con i poeti dell'art pour l'art e con il Parnasse. In linea generale, il lavoro, la padronanza del linguaggio, la ricerca della perfezione formale attira Baudelaire. D'altra parte, bisogna anche dire che nella realtà Baudelaire non ha innovato le forme poetiche, e non è un caso che utilizzi spesso il sonetto, e lo utilizza per un modo molto preciso, perché essendo un genere costringente e difficile, è un genere che permette all'idea di esprimersi in modo più intenso. E disse proprio a proposito del sonetto: «Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense». La modernità di Baudelaire nasce quindi dall'incontro tra il fuggitivo, il il temporale, ciò che passa, il passeggero e l'eterno, e si esprime nelle opere pittoriche o poetiche di tutti coloro che dipingono il loro tempo. Questa è un'idea precisamente di Baudelaire. D'altra parte, in Baudelaire troviamo una profonda importanza della vita quotidiana, della vita moderna, anche di quello che ha di più brutto. E in qualche modo in questo abbiamo una fonte in un certo romanticismo, ma esalta anche il potere dell'immaginazione, che è un potere che porterà verso il simbolismo, e non è un caso che i simbolisti riconosceranno in Baudelaire generalmente un maestro, e nelle correspondance una sorta di testo fondatore.